Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti alla trasmissione di viaggi del Centro Radio Club. Anche oggi parleremo di alcune mete. Oggi andremo in Giordania, in Mongolia e per la serie dedicata all'Australia, ultima puntata, andremo nell'est dell'Australia. Partiamo subito, fra un attimo, quindi rimanete qua, questa è Controradio.
Try it twice. Learn better.
Advice these days, telling you how to live, how to pray. Never walk a mile in your shoes. Still swear they got nothing to prove. Used to stop, try to explain. Draw it slow, real plain. Some folk nod just to hear. Back to disappearing years, you can't fix stupid. No matter how hard you try, you can talk all night, still won't reach that mind. You can't fix stupid. Ain't hate, ain't rude, just true, wearing boots. You can't fix stupid. Town full of experts on everything. Never build nothing, still running their mouth again. Sound real smart in a borrowed tone. Quoting things they never own. Back then I'd waste my breath. Try to save them from themselves. Now I just sit
okay.
And sit. Let them trip over their own damn way. You can't fix stupid. Ain't worth the sweat. Some lessons gotta hurt.
Buongiorno, sono Umberto. Lo so, aspetta, ti devo richiamare perché non ti sento, non ti sento, stai lì, ti richiamo subito.
No range, no glue. I learned the hard way. It ain't my job to.
E allora, ribuongiorno a Rossana Mamberto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Rossana, è successo che praticamente il viaggio del Controradio Club in Giordania è andato sold out, ma sono arrivate tante richieste, tante persone in lista d'attesa. E allora, Rossana, dobbiamo fare Giordania 2.
Sì, Jimmy, infatti toccherà fare Giordania 2, come hai detto bene. Se vuoi, insomma, raccontiamo un po' come funzionerà questo secondo viaggio, che insomma, a quanto pare anche il secondo viaggio è già quasi sold out. Infatti, appunto, questo è giusto una parentesi informativa per gli ascoltatori, per insomma, per informarli che ci sono ancora non tantissimi posti, cioè pochi posti per riempire anche questo secondo viaggio, che partirà il 13 maggio. Quindi si rientra dal primo viaggio in Giordania il primo viaggio in Giordania sarà dal 6 al 13 maggio, e dal 13 maggio partirà il secondo viaggio in Giordania per una altra settimana, 8 giorni, 7 notti, stesso giro. Abbiamo riattivato tutto, quindi riaperto i voli, ricontattato le strutture, siamo pronti per accogliere anche il secondo viaggio. L'unica cosa che appunto i tempi sono abbastanza stretti per dare delle conferme, perché appunto ci siamo trovati a riaprire tutte le situazioni che già erano chiusi, quindi entro venerdì, entro il 27 febbraio, insomma, bisognerebbe dare la conferma finale. Quindi abbiamo insomma qualche giorno per promuovere questo viaggio, e chi volesse partecipare qualche giorno per pensarci.
Quindi questo venerdì 27, il venerdì della settimana che sta iniziando, quindi decidetevi in fretta, diciamo qualcosa per convincerli, Rossana.
Sì, certo, non c'è bisogno di convincere molto per fare un viaggio in Giordania, perché veramente il paese è splendido. Il Gio lo conosco bene, guarda, veramente posso garantire su tutto. Il giro in Giordania prevederà appunto una partenza da un arrivo ad Amman, poi lì ci sposteremo a vedere il bellissimo sito archeologico di Gerash, una delle città romane meglio conservate al mondo. Dopodiché ci sposteremo, il viaggio si svolgerà dal nord al sud, con risalita poi verso insomma il confine occidentale. Quindi scenderemo a Petra, andremo a visitare questa meravigliosa città scavata nella roccia. Ci si arriva con un avvicinamento, una passeggiata di alcune centinaia di metri in un canyon roccioso strettissimo.
Tu l'hai già fatto questo, vero Rossana?
Io l'ho già fatto più di una volta, e veramente la vista che si apre alla fine di questo canyon, dopo questa passeggiata, è veramente mozzafiato, perché c'è questa bellissima città tutta intarsiata, incassata nelle rocce, che è veramente splendida, rossa, in mezzo a questa distesa sterminata, è meravigliosa. Ci passeggeremo dentro per alcune ore, e poi proseguiremo il nostro viaggio verso sud per arrivare al deserto del Wadi Rum, che sarà un po' il cuore, diciamo, di questo viaggio, perché qui passeremo una notte nel deserto in questo campo tendato, e avremo delle escursioni in fuoristrada, quindi ci addentreremo parecchio nel deserto. Anche questo deserto io ho già visto, Jimmy, veramente è splendido, roccioso, sabbioso, tutto come tutti i deserti, poi varia tantissimo a seconda del punto, dell'ora, della stagione in cui lo guardi, ma qui veramente c'è anche questa notte all'interno del deserto che è meravigliosa, veramente, con questo cielo stellato che ti cade addosso, praticamente splendido.
E quindi si dormirà nelle tende, quindi proprio
si dormirà in questo,
sarà una nottata sotto il cielo stellato, senza l'interferenza, senza l'inquinamento luminoso di nessun tipo.
Sì, solitamente sono tende che hanno il tetto trasparente, quindi
addirittura si può addormentare guardando il cielo stellato, incredibile.
Sì, da qui ci spostiamo risaliamo, faremo un altro deserto, il deserto di Rama con un'altra escursione all'interno del deserto. Questo è un deserto meno conosciuto, non l'ho visitato prima, però insomma le foto direi che è leggermente diverso dal Wadi Rum, mi sembra più roccioso. Anche qui sarà insomma bellissimo, cioè addentreremo per alcune ore nel deserto, quindi insomma avremo modo di visitarlo proprio nei punti meno accessibili. E dopodiché, per concludere questo viaggio, ci sarà una giornata rilassante nei fanghi del Mar Morto, che hanno queste proprietà per la pelle insomma ottime, e qui vabbè, il Mar Morto penso che tutti abbiano un po' presente quali sono le caratteristiche, no, di questo mare che appunto morto, all'interno del quale si galleggia molto,
è troppo salato, cioè la quantità di sale è eccessiva, e quindi si chiama morto perché non c'è quasi per niente insomma vita.
No, ma c'è questo, però, appunto, tanto il mare è divertente perché è un'esperienza abbastanza unica, no, quella di entrare in acqua e galleggiare, praticamente non riuscire a stare in profondità. E poi intorno al Mar Morto ci sono queste vasche diciamo sulla spiaggia di fanghi neri, dove ci si può immergere con queste docce, per cui poi ovviamente ci si lava, che hanno queste proprietà molto benefiche per la pelle.
Aspetteremo le foto dei viaggiatori di Quattro Radio tutti infangati di nero.
E poi saremo tutti bellissimi. Giovaniti. Senti, una cosa che volevo ricordare è che questo viaggio è estremamente comodo, nel senso che la Giordania è un paese piccolo e si riesce a visitare molto bene, anche le distanze sono piuttosto brevi, quindi non ci saranno come è successo insomma in altri viaggi, succede ovviamente.
E come succederà? Ne parliamo fra un attimo.
Esatto,
perché
esatto,
abbiamo l'opposto, fra un attimo abbiamo l'opposto. Sì, esatto. concludi.
Non ci sarà in questo viaggio. Questi viaggi in macchina o in pullman lunghissimi, sarà tutto molto agevole perché appunto le distanze non sono così lunghe, quindi anche mettendo in conto eventuali imprevisti, perché poi insomma i paesi che proponiamo sempre ai nostri viaggiatori non sono dietro casa, quindi insomma ci possono essere anche disagi, ma insomma questo è un viaggio estremamente tranquillo. Quindi ripetiamo la data di chiusura iscrizioni, 27 febbraio, avete insomma 5 giorni per pensarci, e sono credo 5 posti liberi ancora, non credo di più. Tutte le informazioni sono comunque sul
sito. Il viaggio ha già il numero minimo di persone, quindi il viaggio si fa. Giordania fantastica, imperdibile, commento di Gianni, confermo, il viaggio in Giordania merita davvero. Io lo feci anche il tour di notte a Petra, molto suggestivo e turistico. Vabbè, questa invece è Daniela. Dobbiamo parlare anche del viaggio in Mongolia con te, ora poi spieghiamo perché. Intanto qua mando questa traditional Bedouin music at Wadi Rum, proprio dove magari poi te la passo e te la porti quando sarete nelle tende a Wadi Rum, se nel caso non ci fosse la musica, ma penso che è prevista anche la musica.
Solitamente insomma c'è questo senso della musica un po' ovunque, quindi io mi ricordo una notte passata in una tenda nel Wadi Rum con questi musicisti intorno al fuoco che suonavano, cioè per i fatti loro, ecco, non per noi.
Eccoli qua,
però dei ricordi bellissimi di questa notte nel deserto.
Te li faccio sentire e poi torniamo e parliamo di Mongolia,
Sì, volentieri. Yeah.
dal vivo, Rossana, hai sentito anche il vento che entra, fa sì. Parte della... Allora, la stessa cosa che è successo col viaggio in Giordania è successo col viaggio in Mongolia. È andato sold out, fra l'altro il viaggio in Mongolia sono consentite meno persone proprio per la caratteristica del viaggio, perché si va con questi 4x4 e quindi c'è stata una lista d'attesa corposa di altre 15 persone, quindi questo ci ha praticamente forzato a fare il viaggio. Però non c'erano delle altre date disponibili e quindi il secondo viaggio in Mongolia è nelle stesse date del primo viaggio, e naturalmente avranno te, Rossana, come accompagnatrice, perché io sono sul primo viaggio, però partiamo allo stesso tempo, Rossana.
Sì. Sì, abbiamo cercato di accontentare tutti e appunto non avendo la possibilità di sdoppiarti, Jimmy, anche se sarebbe molto bello, abbiamo pensato a questa soluzione, insomma, di appunto tenere le stesse date, anche perché non ce n'erano altre disponibili, ma per non fare questa carovana di
troppo grossa, troppo impattante,
anche perché le strutture, poi non ci sono strutture in certo. grado di accogliere tutti, e anche perché poi i tempi, come sai, diventano molto più lunghi se invece che 15 persone ce ne sono 30, insomma diventa tutto molto più dilatato. Abbiamo pensato di partire insieme, però facendo il viaggio al contrario. Se voi andate a vedere il programma sul sito, c'è proprio anche lo schema, no? Grafico del viaggio, tu lo farai in senso antiorario e noi in senso orario, con incontri però, no?
Ci incontreremo.
Ci sono previste delle occasioni di incontro,
certo.
Sia l'ultimo giorno, credo anche a metà del viaggio a un certo punto,
sì.
sia previsto.
Ma poi è anche abbastanza casuale, perché allora, se voi guardate il programma della Mongolia, no? Sì, ci sono per grandi linee dove ci si ferma, però proprio per la particolarità, proprio per il fatto che a volte spostano i punti dove ci sono gli accampamenti dei GER, è un po' lasciato abbastanza vago. Il corpo del viaggio sono circa 2500 chilometri praticamente fatti in questi fuoristrada 4x4. E nel primo viaggio, Rossana, noi si parte subito, cioè dopo i primi due giorni, il quarto giorno, il primo giorno di viaggio, il secondo si arriva, il terzo c'è la visita della capitale, Ulan Bator. E poi si parte per un giro proprio del deserto mongolo, cercando per quanto possibile naturalmente di vivere come vivono loro, Rossana.
Sì, è un viaggio, insomma, si svolgerà in gran parte nel deserto, no? Questi chilometri verranno fatti tutti in 4x4, dormendo nelle tende, e appunto, come dici tu, essendo la caratteristica di spesso degli accampamenti, addirittura la capitale è stata spostata diverse volte nel corso del tempo, quindi è tutto un viaggio all'insegna del movimento, visto che sono prevalentemente accampamenti nomadi e popolazioni nomadi.
E quindi praticamente ora, se andate a guardare il programma e dite, non vi fate spaventare dal numero di chilometri che faremo giornalmente, perché li faremo effettivamente, però non sono viaggi di trasferimento, che è proprio questo viaggio sta proprio nel viaggiare e nel fermarsi spesso nel deserto, dove ci sono tutte queste attività che svolte da loro, che noi cercheremo in qualche modo di assimilare il più possibile. Poi naturalmente è anche qui la notte ci si dorme nelle tende che, devo dire, sono abbastanza confortevoli. Però quello che volevo dire, non è propriamente un viaggio da turisti, ecco, questo della Mongolia è un viaggio che si svolge on the road, su strade sterrate e lontano da quelle che sono le città.
Sì, la natura del viaggio viaggiare mi viene in mente questa citazione.
Il viaggio è il viaggio, questo esatto, sembra assurdo, ma il viaggio è proprio il viaggio.
Attraverseremo appunto questi spazi immensi, queste steppe infinite, attraverseremo deserti, attraverseremo il deserto del Gobi, avremo modo di assaggiare l'ospitalità nomade, perché poi insomma saremo a stretto contatto con loro, visiteremo poi monasteri e quello che si trova nel deserto, che insomma in realtà poi il deserto è ricchissimo, no? Bisogna sapere dove sono, però ci sono tantissime cose da vedere oltre a vivere il deserto, anche da vedere nel deserto. Sì, possiamo ricordare le date.
Sì.
Ovviamente anche qui tutto il programma è sul sito. Le città sono prevalentemente dai nomi impronunciabili. Non so se tu sei riuscito a pronunciare.
Ma Ulan Bator è quella che.
Ulan Bator la so.
È forse l'unica che di cui avevo già sentito. Le altre effettivamente ho un po' dei problemi. Naturalmente. Per quanto riguarda il programma dettagliato, andatelo a guardare naturalmente sul nostro sito. E come dicevi tu, praticamente i due viaggi sono al contrario, cioè con la possibilità di incontrarsi alla partenza e poi a metà del viaggio.
Ci sarà un momento di incontro, anche una cena tutti insieme, cioè ci incontreremo, passeremo un po' di tempo insieme, sarà bellissimo anche scambiarsi le impressioni, e noi non perderemo neanche anche questa volta l'occasione per registrare anche con qualche contributo, no, dei nostri ascoltatori e raccontare poi il viaggio all'interno anche della trasmissione, insomma anche gli ascoltatori saranno un po' protagonisti, scopriremo questo viaggio insieme, perché alla fine appunto il paese io non lo conosco, tu neanche, siamo in ottime mani, perché come sempre avremo la guida locale che ci accompagnerà in tutto questo, è tutto perfettamente organizzato, quindi è vero, non è un viaggio troppo turistico, ma sicuramente sarà organizzato nei minimi particolari, quindi insomma neanche c'è da temere, no?
Ecco, guarda, c'è una domanda di Alberto, sì. No, che mi dice, Alberto si chiede, probabilmente Alberto viene in uno dei due viaggi, in Mongolia potremo vedere esibizioni di arcieri e falconieri? Non lo so. Bisogna vedere se nel nostro percorso ci fermeremo in un villaggio dove appunto sono famosi, sono bravi nell'addestrare gli arcieri. È un po' un viaggio che parlavo con l'organizzazione, no? Che dipende dall'itinerario, dipende dalla guida, dipende da quali saranno i ger che dove andremo a fermarci, quali saranno i villaggi che andremo a fermarci. Non è proprio come tutti gli altri viaggi definito nei minimi particolari. E io e te, come al solito, sai che il tour leader interagisce con la guida,
certo.
ci dovevamo mettere giornalmente d'accordo per praticamente customizzare il viaggio alle esigenze dei viaggiatori del contorno.
Ed è anche il motivo per cui non possiamo fare questo viaggio tutti insieme, perché gli accampamenti variano di misure, ci saranno insomma spazi magari alcuni grandi, altri no, insomma avremo a che fare veramente con l'ospitalità nomade, quindi insomma mangeremo, dormiremo con loro, però appunto 30 persone sono troppe.
Sarebbero state troppe.
E volevo solo ricordare le date,
sì.
E anche la chiusura delle iscrizioni anche per questo secondo viaggio. Le date sono le stesse, quindi dal 17 agosto al 1 settembre. La chiusura per le iscrizioni è il 6 di marzo, quindi c'è un po' più di tempo, ma anche qui non tantissimo. Anche qui, se non sbaglio,
c'erano 15 persone in lista d'attesa, quindi ora i numeri precisi non li so, ma con 15 persone in lista d'attesa il viaggio è massimo di 20,
sono da 20, sì,
ci saranno quindi 5 posti liberi, quindi chi fosse interessato non perdesse tanto tempo, perché poi rimarrà fuori anche da questo dal Mongolia numero 2, come moltissimi si erano lamentati che erano rimasti fuori dal Mongolia 1. Rossana, grazie davvero, ci sentiamo presto, buona domenica.
Un saluto a tutti, ciao Jimmy, buona domenica.
Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Stai ascoltando Controradio.
E questi sono The Who. Contrario li conoscete, The Who, non The Who. The British Band, The Who, una band mongola di folk metal. Naturalmente io mi porterò tutta la discografia completa di The Who, almeno nel pulmino, nel van, quello che sarà, dove ci sarò io, ci sarà musica metal mongola. Buongiorno Giuditta Saba.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora Giuditta, dobbiamo chiudiamo oggi lo speciale, la miniserie sull'Australia che abbiamo fatto.
Esatto.
Abbiamo fatto l'est e il centro, l'ovest e il centro, ci manca l'est, che poi l'est. È l'Australia per antonomasia, no? Quella dove vanno tutti, quella della grande barriera corallina, delle grandi città. Da dove partiamo per questo?
Allora, noi partiamo in volo da Ellis fino a Cairns, che è a nord molto a nord dell'Australia. Abbiamo volato il 25, quindi proprio il giorno di Natale, e poi da Cairns in macchina, quindi proprio lungo tutta la costa fino a Sydney, dove ci siamo fermati qualche giorno. E sono praticamente più di 2600 chilometri, quindi più o meno due volte l'Italia. È un itinerario che abbiamo fatto in due settimane.
Quindi dal centro, fino alla costa, ovest, sud ovest, se si dice, abbastanza verso sud,
est, dal nord est a sud est praticamente, sì. Sydney è abbastanza sud, passando appunto, fermandoci, è stato un viaggio naturalmente itinerante, ogni giorno cambiavamo, cambiavamo città, cambiavamo alloggio. In questa tranche abbiamo dovuto prendere due macchine, perché nella prima parte aperta avevamo un pulmino dove potevamo stare tutte e sei comodamente, invece in questa seconda parte questa soluzione non era disponibile, quindi abbiamo preso due macchine e ci dividevamo naturalmente cambiando un po' gli equipaggi, come si dice.
Certo.
E, abbiamo sempre sempre, per quello che mi ricordi, trovato, avevamo ovviamente prenotato, perché insomma essendo il periodo tra Natale e subito dopo Capodanno, siamo ripartiti il 7 da Sydney, era necessario prenotare dall'Italia e eravamo tutti in ostelli.
Iniziamo con Sydney però, Giuditta, com'è Sydney? Che atmosfera si
Sydney
respira?
Sydney però è la tappa finale del nostro viaggio.
Sei arrivata alla fine, sì. Okay,
sì,
va bene.
Sì, sono arrivata alla fine, poi ci fermiamo su Sydney, però se vuoi sicuramente che è una bellissima città, però è proprio la tappa finale del viaggio. Noi siamo ripartiti da Sydney, poi appunto per Kuala Lumpur, Amsterdam e poi Bologna-Firenze.
Allora, ti sto seguendo sulla mappa, dove è iniziata la costa ovest?
È iniziato a Cairns. E appunto ti dicevo, alloggiando in questi ostelli che erano tutti comunque molto belli, molto curati, con le piscine, ogni ostello aveva la piscina, e quindi il nostro commento era la dura vita dei turisti australiani. Poi siamo scesi a Townsville, Early Beach, Ungella, Gladstone, te li dico un po' in ordine, poi via via proprio tutto lungo la costa, quindi fermandoci ogni sera. Abbiamo visto foreste pluviali bellissime, proprio le foreste primordiali, spiagge immense, strade ovviamente larghissime, grandissime spiagge, in cui un po' come ti dicevo quando parlavamo della parte ovest era possibile fare il bagno, ma in delle zone comunque molto recintate, questo
diciamo gli squali, certo.
Esatto, ma comunque facendo estremamente attenzione alla piana di cartelli. In realtà gli animali più pericolosi sono le meduse.
Cioè.
È come sempre, no? E sono le meduse, tra l'altro lì ci sono moltissime specie di meduse e soprattutto alcune molto piccole, quindi anche difficili da vedere, che però possono essere anche letali addirittura, no? Quindi in alcune spiagge ad esempio era strapieno di cartelli di attenzione, e c'erano dei posti comunque di primo soccorso, quindi diciamo non si faceva il bagno con tutta questa tranquillità e serenità, nonostante i posti effettivamente erano bellissimi. E abbiamo visto naturalmente Whitsunday, Whitehaven, e c'erano comunque la possibilità di intravedere sempre animali particolari. Mi ricordo, ora non mi ricordo bene a che altezza, però ad esempio una grande foresta. All'inizio noi siamo arrivati, c'erano proprio il parcheggio, c'era due o tre lucertoloni giganti che non sapevamo, non abbiamo mai saputo che tipo di animali fossero. E noi ci siamo avvicinati molto tranquilli, perché sembravano tutti molto tranquilli, che mangiavano, che erano tra di loro. E dopo, quando ci siamo allontanati, ci siamo accorti che in lontananza c'era una famiglia, quindi due genitori e due bambini australiani, che ci guardavano con gli occhi spalancati.
Cioè, questi sono pazzi.
Esatto, infatti lì ci siamo resi conto che forse insomma non avevamo fatto una cosa così cioè non erano le nostre lucertoline, ecco, no. Effettivamente.
Vieni lucertolina, ti do da mangiare, eh? Via, ti batte un braccio.
infatti.
Vabbè.
E comunque appunto abbiamo visto ad esempio altre foreste vicino a Gladstone, altre foreste molto belle, sempre foreste primordiali con delle cascate, e in una di queste abbiamo, cioè è stato, ce ne siamo resi conto in un modo molto, come dire, esperienziale, bastava soffermarsi un attimo per fare una foto e ti ritrovavi le sanguisughe attaccate
nell'acqua,
una roba. No, camminando nel terreno, perché probabilmente era un terreno estremamente umido, infatti noi non riuscivamo a rendercene conto all'inizio, ma abbiamo dovuto, come dire, prendere atto di questa cosa, no? Le sanguisughe che, va bene, cioè della serie, non è facilissimo toglierle perché si attaccano da tutte le parti, no? Tu provi a prenderle con le dita e si attaccano alle dita e diventa difficilissimo. Il problema è che non ti succede nulla, ma effettivamente lì dove loro si sono attaccate c'è un versamento di sangue che va avanti per molto molto tempo, no?
Certo.
Non a caso venivano usate per i famosi salassi.
I salassi con le sanguisughe.
Esatto, e io per prima, ad esempio, alcuni di noi se ne sono resi conto nell'immediatezza. Io me ne sono trovata una
il giorno dopo
su una gamba, la sera stessa ero in macchina e non mi ero accorta di niente, solo avevo sentito a un certo punto questo rigonfiamento, quindi abbiamo avuto anche questa esperienza di cui ovviamente
se ne può fare a meno volendo di questa esperienza.
Decisamente fare a meno. Assolutamente. Poi, vabbè, anche ad esempio lungo il viaggio abbiamo visto tantissimi dei posti, ora anche qui mi ricordo bene il nome, dove la maggior parte delle case erano su delle palafitte con dei rami molto molto, dei tronchi molto alti, e lì per ci chiedevamo come mai, no?
Cioè.
Perché ci sono le alluvioni e quindi quella è il modo, diciamo, per salvare le case. E poi
stai sempre scendendo verso sud, seguivate
la... sempre scendendo. Poi ti dico, il 31 abbiamo fatto tappa a Brisbane, un'altra grande città, anche
grande città,
molto bella.
Sì, proprio
già
nella Gold Coast Brisbane, se non sbaglio.
Sì, infatti è la Gold Coast, quella è tutta un po' Sunshine Coast e Gold Coast. E a Brisbane appunto era il 31 e lì abbiamo vissuto il Capodanno, no? Ed era a parte ovviamente fuochi d'artificio, no? Noi siamo abituati ai fuochi d'artificio di Sydney, che li vediamo in televisione, che sono estremamente interessanti, ma ti garantisco che anche quelli di Brisbane erano veramente assolutamente fantastici, poi duravano tantissimo. E poi la cosa divertente era lo scambio di messaggi con parenti e amici italiani, perché naturalmente noi avevamo 9 ore di differenza, quindi quando noi stavamo festeggiando il Capodanno, il passaggio d'anno in Italia ancora erano le 3 del pomeriggio praticamente, no? Quindi effettivamente era una cosa
anche
molto
per questo lo vediamo sempre in televisione, perché è uno dei posti dove si festeggia prima che da noi, certo.
Esatto, così come la mattina dopo, andando in giro per il centro di Brisbane, quindi chiaramente vedevamo le persone come le avevamo viste anche a Natale, insomma, classiche anche queste, con costume da bagno, magari sulla spiaggia con le appunto l'attrezzatura per entrare in acqua e il cappello rosso di Babbo Natale, insomma, quindi effettivamente era divertentissimo per noi.
Brisbane, da Brisbane a Sydney, allora, c'è ancora un bel tratto di strada, però stiamo arrivando alla fine del tempo.
Sì, esatto, ci sono 150 chilometri, infatti noi abbiamo fatto un'altra tappa a Newcastle e poi siamo arrivati a Sydney finalmente, naturalmente. E quindi a Sydney abbiamo lasciato le macchine, perché poi ci siamo mossi con i mezzi, a piedi, perché Sydney è una grandissima città, è molto bella, però ti ci muovi anche molto bene. E come dire, l'impatto è pazzesco, cioè c'è questo porto che è immenso, dominato dall'opera house.
C'è acqua dappertutto a Sydney,
sì,
un altro posto mitico per la vela anche qui.
Assolutamente, infatti era sta pieno di vele, di gente, tantissime persone di tutte le nazionalità, ma comunque con un'atmosfera veramente estremamente aperta, estremamente libera. Ti dico, era il posto dove vedevi tranquillamente coppie, ovviamente omosessuali, normalmente tranquillamente come gli etero si muovevano in modo ecco, assolutamente libero e tranquillo, e quindi lì ti rendi conto anche di come possa essere un po' diversa la vita, no? Laddove c'è la libertà vera di poter essere quello che senti di essere.
Facciamo un break, Giuditta, poi ci racconti qualcos'altro in particolare di Sydney. Sono curioso about Sydney, okay, credo anche i nostri ascoltatori.
Vai.
Giuditta,
Eila.
Allora Sydney, che atmosfera c'è a Sydney? C'è una città molto liberale,
sì,
tante
assolutamente, assolutamente, molto giovane, ma comunque molto, molto giovane proprio di atmosfera, di vita, di leggerezza. Ecco, la sensazione che io ho ancora dentro è proprio questa di leggerezza, semplicità e leggerezza nel vivere normale.
È una metropoli grandissima, quindi
sì, assolutamente,
si gira,
molto molto grande.
In macchina si gira male o è facile?
Ma senti, noi ti dico, appunto, noi siamo arrivati con la macchina, poi le abbiamo tenute il giorno dopo, perché subito il giorno dopo siamo andati a vedere le Blue Mountains, ce l'hai presente? Sono proprio anche queste iconiche, no? Di Sydney. Sono queste foreste immense, bellissime, di eucalipti, che tra l'altro sono state devastate da incendi.
Sì, abbiamo seguito purtroppo.
Terribili. Infatti, dopo che ci sei stato, veramente lo vivi ancora di più, no? E sono pazzesche, perché davvero c'è questa questo azzurro che aleggia sopra queste foreste, le puoi vedere, ovviamente ci sono delle strade, insomma le puoi vedere dall'alto a metà altezza e poi dall'alto, e c'è questa nebbiolina azzurra e il profumo degli eucalipti, che è veramente molto 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 intenso. Quindi abbiamo tenuto le macchine e poi dopo le abbiamo lasciate, perché effettivamente ci siamo mosse in realtà a Sydney molto molto in autonomia. E sì, non è facilissimo, però è un traffico anche, diciamo, per quello che abbiamo visto noi, è un traffico comunque abbastanza ordinato, abbastanza regolato.
Avete preso mezzi pubblici, immagino,
sì,
per spostarsi.
Sì, mezzi pubblici, molto a piedi, qualche taxi, però molto a piedi sinceramente, perché noi eravamo proprio nel centro, vicinissimo alla parte, non proprio dell'Opera House, però dall'altra parte del porto. E infatti poi abbiamo girato molto a piedi. E ti dico, ad esempio, abbiamo visitato, oltre appunto l'Opera House, non siamo andati dentro, l'abbiamo visto solo dall'esterno ed è impressionante. I giardini botanici, anche lì ci sono dei giardini botanici molto molto grandi, molto molto belli, e dove ci sono non solo piante particolari che vengono un po' da tutta l'Australia, quello che è compatibile con quel clima naturalmente, ma ci sono anche degli animali particolari. Ad esempio lì abbiamo visto le volpi volanti, cioè che sono queste cose,
pipistrelli giganteschi,
però sono giganteschi veramente, certo. Quindi te li vedevi che praticamente erano sopra la testa, perché noi siamo andati di giorno in un pomeriggio, quindi erano lì tranquilli che dormivano appesi a questi alberi. Ti chiedevi, cioè, se ti cadeva uno in testa, l'idea era che non potesse essere proprio così indolore. L'altra cosa che abbiamo visitato molto bella è l'acquarium. È un acquarium immenso a Sydney, e ci sono ovviamente tutte le specie di animali marini, ovviamente dei tipi di squali eccetera, ma la cosa che per me è stata più impressionante, i coccodrilli. Cioè, vedevi dei coccodrilli, in particolare ce n'era uno assolutamente gigantesco. E lì io mi sono resa conto di come davvero i coccodrilli sono delle macchine da guerra, no? Cioè, questo aveva delle zampe posteriori di una immense, con una potenza, li vedevi, no? Che poteva scattare in un momento, come effettivamente fanno i coccodrilli quando li vedi muoversi, no? Certo. Quando attaccano, che stanno immobili per la maggior parte del tempo e poi sono fulminei e riescono a fare dei balzi pazzeschi. E quindi, come dire, ti rendi conto di come possono essere assolutamente, come dire, non si possono combattere, ecco.
Poi, figurati di andare a combattere un coccodrillo.
No, nel senso, come non ti puoi difendere in alcun modo, cioè, da loro, non combattere, ma neanche, cioè, se te lo vedi, sai che è la morte che ti sta arrivando.
Scappa.
Sì, no, non scappi neanche, perché hanno una velocità pazzesca. Cioè,
Giuditta, sei entrata in un bar, a me mi interessano i bar delle
sì,
città.
Sì, assolutamente.
Che succede nei bar di Sydney?
Guarda, nei bar di Sydney la sera, nei locali, ti ritrovi veramente con sì, ma è un finimondo anche lì, veramente estremamente allegro, estremamente vivibile, gioioso, dove ti senti che stai bene, ecco, non ti senti lo straniero in visita. E un'altra cosa ti dico particolare, noi siamo andati a cercare il bar, ti ricordi Priscilla, la regina del deserto?
Certo, come no, bellissimo film.
Bellissimo. Esatto, loro partono da un locale che appunto si chiama Priscilla, che sta a Sydney per fare il loro viaggio, no?
Sì.
Ecco, siamo andati a cercare quel locale.
Esiste.
Che ci risultava aperto, esiste, ma era chiuso, ahimè. E quindi, però, abbiamo cenato in un ristorante lì vicino, e lì abbiamo scoperto un'altra cosa particolare di Sydney, perché nei ristoranti non servono alcolici, non hanno questa regola per cui non servono alcolici, però se te lo porti,
sì, sì,
da
si
casa,
chiama
la bottiglia, te la puoi bere tranquillamente.
Ti fanno pagare, in America ci sono alcuni ristoranti, ti fanno pagare quello che si chiama il corking. Cork vuol dire il tappo, lo stappo, ah, in genere te lo fanno, ti fanno pagare un tot, mica tanto. Però c'è il ristorante che ti stappa, te lo stappano,
ti
te lo servono.
La noi no, non credo che ce l'abbiano fatto pagare, però sicuramente ce lo siamo portati da casa, avevamo ovviamente comprato al mercato la bottiglia di vino,
certo,
e ce la siamo tranquillamente bevuta al tavolo in modo molto tranquillo. Ecco, anche questa è una cosa particolare, e anche lì i ristoranti sono molto belli, abbiamo mangiato carne di tutti i tipi, ovviamente avevamo già assaggiato la carne di squalo, la carne di coccodrillo, la carne di canguro, la carne di struzzo, cioè di serpente anche. Cioè,
gli umani mangiano tutto, non c'è animale che si salva.
Esatto, sono onnivori, assolutamente onnivori, quindi abbiamo assaggiato tutte le carni possibili e immaginabili, e ti dirò, alcune più diciamo,
alcuna buona, alcuna meno buona,
gusto, certo, effettivamente, assolutamente,
certo. Giuditta, dobbiamo chiudere. Grazie,
sì,
uno spaccato dell'Australia, dai, veramente ci ha fatto venire voglia di andarci. È un viaggio complicato,
sì,
un viaggio difficile, è un viaggio lungo.
No, è un viaggio che
è
magari
viaggio lungo,
appunto, o fai in tappe o lo fai mettendoci più di un mese come abbiamo fatto noi, insomma, però sinceramente
non è,
sì,
facilissimo trovare un mese.
No, non è facilissimo. Davvero vale la pena.
Bene, grazie. Va grazie Giuditta Sabba, ci sentiamo,
Jimmy,
buona domenica
a tutti, a tutti, a te e a voi, ciao ciao.
Mannaggia, mi piacerebbe andare in Australia, ma non è una cosa semplicissima. Magari bisognava farla quando si era più giovani, no? Partire col sacco a pelo e girare tutta l'Australia. Quindi questo è un suggerimento ai giovani, se dovete fare il viaggio alla fine del liceo, il famoso viaggio alla fine del liceo, sacco a pelo, Australia, prendete un mesetto e mezzo. Bene, io mi fermo qui per quanto riguarda la trasmissione di viaggi del Contro Radio Club. Ora, fra un attimo, poi parte la conduzione della domenica mattina, sarò con voi fino alle ore 13, rimanete sintonizzati su Contro Radio.